Allora, i dettagli non glieli posso dare perché, ripeto, non ci hanno voluto sentire prima e sicuramente lo dico adesso. Gli posso dire che, come ho fatto vedere, il midollo delle scimmie si può ricollegare, vi ho fatto vedere le immagini. Peccato che non vi ho fatto vedere le immagini con i tubi attaccati della testa della scimmia che avevo portato, e le scimmie hanno resistito all'intervento. Quindi questa, ripetiamo, una testa può essere staccata e riattaccata senza danno, e un midollo in un primate può essere ricollegato col protocollo Gemini, che è quello che ho inventato. Il protocollo Gemini è il protocollo di fusione spinale che consente di riattaccare il midollo attraverso cose tecniche che adesso non importa. Sarebbe una rivoluzione spirituale pazzesca, cambierebbe tutto. Quindi potrebbe essere utilizzato per delle malattie, potrebbe essere utilizzato per estendere la vita umana, potrebbe essere utilizzato per esplorare cosa avviene dopo la morte.
Fin qui il dottor Sergio Canavero, il neurochirurgo torinese dell'Università di Harbin in Cina, che è stato nostro ospite settimana scorsa e che ha in animo di fare un trapianto di testa su esseri umani vivi, dopo averlo sperimentato su topi, scimmie e su due cadaveri umani. E per questa impresa, per qualcuno alla Frankenstein, avrebbe già due candidati, tra cui Valery Spiridonov, trentenne di origini russe ed ex programmatore, affetto da atrofia spinale, una patologia che provoca il deterioramento dei neuroni motori fino ad arrivare alla paralisi completa. Lo stesso Canavero settimana scorsa ci ha spiegato, con il suo fare anticonvenzionale e provocatorio, il suo progetto, i suoi obiettivi, le sue idee, lasciando emergere, oltre a un'audacia un po' spregiudicata, anche non poche contraddizioni. Si dichiara infatti antimaterialista, crede nell'immortalità della coscienza, ma sta lavorando per riuscire ad allungare la vita fisica. Un domani, quando secondo lui sarà possibile la clonazione umana, basterà cambiare corpo per continuare a vivere. Al di là della fattibilità o meno del trapianto di testa, duramente criticato da almeno il 95% della comunità scientifica, questo progetto solleva non poche questioni etiche, oltre che scientifiche, mediche, giuridiche, sociali, teologiche, psicologiche. Questioni su cui si sta chinando il gruppo di ricerca interdisciplinare in neurobioetica dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma, coordinato da un filosofo e teologo nonché scienziato, padre Alberto Carrara, dottore in biotecnologie mediche presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova e neurobioeticista. A lui che ha partecipato al dibattito pubblico organizzato da Brain Circle Italia nell'ambito del Festival Cinema Cervello, abbiamo chiesto come valuta da scienziato il trapianto di testa e come invece da credente, da uomo della Chiesa.
Beh, da scienziato dovrei dire che è sicuramente una delle frontiere più spinte della chirurgia contemporanea. E come idea e anche come frontiera chirurgica certamente è un'idea innovativa, è un'idea che spinge anche in un certo senso la ricerca scientifica. Quindi dal punto di vista scientifico direi che come idea è un'idea che muove verso un progresso. Certamente poi dal punto di vista sia scientifico, che ci sono molte questioni correlate alla tecnologia stessa, all'idea stessa, ai motivi e alle finalità stesse dal punto di vista clinico, e sono tutte questioni che devono essere dibattute. Dal punto di vista del credente, ecco, lì ci sono tante altre questioni, nel senso che complementano le altre questioni scientifiche e tecniche: la questione dell'anima, la questione della mente, la questione del rapporto tra la mente e il corpo. Ecco, sono tutte questioni che sollecitano, ma io direi non solo il credente, l'uomo di sempre, l'uomo di buona volontà che si domanda su chi è la grande domanda antropologica: chi sono? Cosa sono? E io da credente dico anche non dobbiamo aver paura, nel senso che effettivamente l'anima non si trova né nel cervello né nella testa né nel braccio. Diciamo che l'anima è quel principio vitale che anima tutto l'organismo vivente. E se un giorno si riuscisse ad arrivare a un trapianto di testa nell'essere umano, meglio detto una sostituzione di gran parte della corporeità, perché proprio la dicitura tecnica anastomosi o anastomosi cefalosomatica specifica meglio, è il trasferimento, è il body to head transplant, quindi ricevere la gran parte della corporeità dalla vertebra cervicale 5 in giù, quindi un nuovo corpo, diremo così, di un altro. Ecco, quali implicazioni anche dal punto di vista psicologico, teologico, ha tutto questo? E ovviamente da credente uno può dire certamente se funzionerà, allora il principio di animazione del corpo ricevente è lo stesso di chi ha dato la testa, anzi da chi ha ricevuto il corpo. Quindi, diciamo, tra virgolette, l'anima non cambia, non si creerà una nuova anima, non è una nuova nascita in questo senso. Certo, ci saranno molti problemi dal punto di vista della personalità, dei tratti psicologici, che certamente muteranno radicalmente, drasticamente.
Forse, come ci dice il professor Carrara, non si creerà una nuova anima, ma di sicuro vi saranno dei tratti non solo fisici ma anche psicologici che muteranno, in una visione dell'essere umano che sembra essere considerato come la semplice somma delle sue parti che si possono assemblare a piacimento. E questa è un po' la visione che sottende il transumanesimo o postumanesimo, quel movimento filosofico e culturale internazionale secondo il quale l'uomo deve prendere in mano la propria evoluzione biologica tramite l'uso della tecnologia per aumentare le capacità fisiche e cognitive e migliorare quegli aspetti della condizione umana che sono considerati indesiderabili come la malattia. Movimento per il quale il trapianto di testa sarebbe un primo importante tassello.
Il tuo corpo non è ciò che sei. Puoi mutarlo come una pelle di serpente. Trasferire la coscienza umana tra corpi è quell'invenzione. L'eternità, la vita eterna.
Sì, a me piace citare una delle ultime serie di Netflix, che si chiama Altered Carbon. E inizia così questa serie. Il tuo corpo non è ciò che sei. Puoi cambiarlo come la pelle di un serpente. Ecco, questa è la sintesi in breve di quello che è oggi la visione più spinta del transumanesimo e del postumanesimo. Altri tratti cinematografici, per esempio il film Transcendence o l'altro film Lucy o Ghost in the Shell, tutti riprendono questa visione, la visione di un corpo oggetto di cui io, che non sono più il mio corpo, ma ho il mio corpo, possiedo il corpo, come un qualcosa di estrinseco a me che abito. Questa è anche una visione filosofica che deriva dall'antichità e che oggigiorno si concretizza in alcune correnti della filosofia, cosiddetta la filosofia della mente, in cui noi saremo quei tratti di energia psicologica che accidentalmente, in modo istrinseco, abitano una corporità oggi biologica, domani anche tecnologica, in silicio o in altri materiali. Quindi è una visione totalmente in modo paradossale in cui viviamo in un occidente che esalta molto la corporità, però allo stesso tempo anche vede il corpo come un qualcosa di estrinseco, a disposizione, manipolabile. Ecco, questo viola completamente le visioni contemporanee sulle neuroscienze. Cioè le neuroscienze stesse oggi ci parlano del cosiddetto embodiment, il fatto che il nostro sistema neuronale, quando noi lo studiamo nella sua genesi, quindi nel suo sviluppo diacronico, dal primo istante in quando noi siamo una cellula sola, nello sviluppo della nostra biologia, ci sta parlando proprio di un sistema che è incarnato totalmente. Quindi non dobbiamo considerare più soltanto il cervello, perché molto spesso oggigiorno si parla solo del cervello, ma se il cervello è una parte di un sistema più complesso che radica in tutta la corporità. E molto spesso si dimentica che non è tagliando la testa, tagliando il midollo, io perdo effettivamente una gran parte di un sistema che ha avuto una storia. A me piace sempre dire che noi, l'essere umano, siamo B&B, non bed and breakfast, ma biografia e biologia. E qui è una sinergia delle due. A volte si perde molto dell'umano, anzi forse si perde l'umano, se noi non consideriamo che il corpo che possiedo è il corpo che sono. E quindi io sono il mio corpo. Visioni come questa che dicevo di Altered Carbon sottolineano un distacco che non esiste, proprio anche dal punto di vista neuroscientifico. Oggigiorno potremmo dire che esistono due visioni antitetiche sul cervello e sistema nervoso. La vecchia, potremmo dire vecchia, visione computazionale, quella degli anni 70, che oggigiorno viene ripresa molto, che è quella che pensa l'hardware e il software, la mente incorporata in un qualcosa che la contiene, ma questa visione è superata dalle stesse neuroscienze. Faccio un nome, il professor Nicolellis, che è forse uno dei grandi neuroscienziati, proprio anche in ambito riabilitativo, basti pensare che lui è quello che ha ideato e costruito quell'interfaccia tra l'esoscheletro e un sistema IG che ha permesso a quel giovane ragazzo tetraplegico brasiliano che si è alzato nel campo da calcio nel mondiale del 2014, ha camminato, ha fatto qualche passo e ha dato il calcio d'avvio del mondiale. Ecco, questo grande scienziato contemporaneo ci parla di un'altra visione delle neuroscienze e ci dice oggigiorno le neuroscienze, parlandoci proprio degli assi di coordinazione del sistema nervoso con tutti gli organi della corporità, in particolare il rapporto che c'è tra il cervello e il cuore, il rapporto che c'è tra il cervello e il sistema intestinale e tutti gli influssi che hanno gli altri organi apparati sul sistema nervoso, ci parla di una intercomunicazione inscindibile.
Tu sei la prima del genere, non sei invulnerabile.
Magari la prossima volta progettami meglio.
Tutti quelli intorno a me si sentono connessi a qualcosa. A qualcosa a cui io non sono connessa.
Torniamo al trapianto di testa, che rappresenta il primo tassello di questa visione dell'umano, che è il transumanesimo, per il quale io non sono il mio corpo, che anzi può essere sostituito come la pelle di un serpente. Alberto Carrara coordina un gruppo di ricerca in neurobioetica che dal giugno dell'anno scorso ha lanciato un programma di 5 anni proprio su questo movimento filosofico e in particolare sul trapianto di testa. Da settembre hanno dedicato un evento mensile per sviscerare questa realtà partendo dall'analisi neurochirurgica di questa ipotesi del trapianto di testa o anastomosi cefalosomatica. Sentiamo cosa è emerso finora.
Sono emerse molte cose. Noi cerchiamo in tutto l'anno di dedicare a 360 gradi, partendo dal mondo della neurochirurgia, della neurologia, fino a spingerci alla psichiatria, alla psicologia, l'abbiamo già fatto, fino alla filosofia e alla psicoterapia, e ora ci dedicheremo anche agli aspetti teologici, legali, sociali di questa idea del trapianto di testa. Sono emerse molte cose. Innanzitutto, dal punto di vista neurochirurgico, emerge che sostanzialmente, dal punto di vista meramente tecnico, realmente oggigiorno possediamo una tecnologia che ci permetterebbe di farlo. Quindi dal punto di vista tecnico non c'è problema alcuno che non sia correlato ovviamente con un intervento chirurgico di questo genere. Quindi i nostri neurochirurghi hanno analizzato a fondo l'ipotesi di Sergio Canavero, che deriva da un passato. Esiste una storia del trapianto di testa nell'animale, ovviamente, che risale almeno dal 1908 e in particolare al 1954 in Russia con Demikov, che è il primo che lo esegue nel cane. Realmente non era tanto un trapianto di testa quanto una sovraggiunta di una testa di un cane cucciolo a un cane adulto, ma questo ha dimostrato che era possibile mantenere vitale in un altro corpo una testa. E successivamente ovviamente c'è tutto il problema della guerra fredda, quindi gli americani non potevano restare indietro. Nel 1970 Robert White, un neurochirurgo americano, esegue realmente il primo trapianto di testa o la sostituzione di gran parte del corpo a una scimmia.
Ma tutto ciò che è possibile fare grazie alla scienza e alla tecnologia è giusto che venga fatto? Anche se le motivazioni possono essere nobili, ovvero migliorare per sempre la vita di pazienti colpiti da gravi malattie neurodegenerative o paralisi o atrofie o tumori.
Ora, io non giudico le intenzioni profonde del dottor Canavero. Certo è che ci sono molte implicazioni dal punto di vista non soltanto dell'etica e della morale, ma quanto dell'etica clinica stessa, dal punto di vista clinico, perché qualsiasi intervento chirurgico deve corrispondere a un principio generale, che è quello dell'equilibrio tra i rischi e i benefici. Ora, il problema è che noi non possiamo sperimentare sull'essere umano come sperimentarono personaggi della storia inquietanti, se noi non abbiamo delle prove solide dal punto di vista della sperimentazione, prima su modelli ovviamente, se sono farmaci, cellulari eccetera, o modelli animali. In questo caso ovviamente è vero che il dottor Cannavero fa presente gli esperimenti sul topo, ma noi ricordiamoci per esempio quanto è accaduto con semplicemente con il farmaco talidomide. E proprio per non usare due modelli animali è nata tutta una storia molto tragica, proprio perché era stato usato un solo modello animale. Ora, io non dico solo che bisogna fare tanti esperimenti con gli animali, perché qui entriamo anche in un tema molto delicato sull'utilizzo, la strumentalizzazione anche degli animali, perché ricordiamoci che in Cina sono stati fatti centinaia e centinaia di esperimenti sul topo per poter ottenere quei pochi casi in cui realmente non sappiamo bene per quante ore eccetera il topo si è mosso. Il topo con la testa marrone, il corpo bianco e la bandierina cinese. Adesso, noi sappiamo anche che le autorità cinesi hanno bandito questi esperimenti, mettendo sotto accusa sia l'Università di Harbin sia il dottor Ren, e bloccando l'intervento sull'essere umano vivo. E questo è interessante perché la stessa etica dei trapianti di organi in Cina ora è quella che proibisce l'intervento sul vivo. Certo, le motivazioni, è vero che nello scenario che viene presentato è a fin di bene, però io mi domando, e quello che vorrei domandare anche al dottor Cannavero, ma allora se lei realmente ha tra le mani un potenziale come quello che lei dice, questa formula che rigenererà e riconnetterà il midollo spinale, in un drastico intervento di trapianto di testa, come mai non la usiamo prima in modo sperimentale su tanti casi minori di fratture del midollo, di danni alla spina dorsale, di danni a livello periferico dei nervi? Realmente vincerebbe il premio Nobel per la medicina se dimostrasse al mondo. Sarebbe come nel Vangelo, cioè potrebbe far tornare molti paraplegici a una vita normale e degna.
Le domande e le criticità dal punto di vista clinico, chirurgico, neurologico sono ancora molte, anche perché non si hanno molti dati concreti o prove scientifiche riguardo a quanto è stato effettivamente sperimentato con successo o meno dal dottor Cannavero. Ma come si diceva, questa situazione solleva questioni etiche e filosofiche che prima o poi si dovranno affrontare. Fino a che punto la scienza e la tecnologia può e deve spingersi? E torniamo alla visione dei transumanisti, il cui obiettivo finale è quello di raggiungere uno stadio evolutivo post-umano, in cui noi stessi e i nostri discendenti possiamo godere di una vita lunghissima e di capacità fisiche e mentali superiori a quelle attuali. In fondo è un po' quello che già sta avvenendo da tempo tramite la cultura. Se l'evoluzione umana è stata a lungo determinata soprattutto dalla biologia, dall'adattamento genetico, e dunque è stata lenta, oggi è molto più veloce perché avviene grazie soprattutto alla cultura. E anzi, l'evoluzione culturale tende a dirigere l'evoluzione biologica. Dunque, sembrerebbe un po' nell'ordine delle cose, Alberto Carrara.
Sì, certo, bisognerebbe distinguere, no? Perché da dove sorge la cultura? Se non c'è biologia non c'è cultura, no? Quindi ritorniamo al discorso della biografia e la biologia, nel senso che la cultura emerge da noi esseri biologici. Certo che oggi, grazie alla tecnologia, io la direi così, noi siamo definiti da Aristotele animali razionali, ma questa razionalità effettivamente potremmo declinarla come tecne o tecnica o tecnologia, quindi realmente siamo degli animali tecnologici per natura. Nel senso che la nostra corporità è tanto limitata che ha bisogno di essere aiutata, no? E attraverso la nostra razionalità noi costruiamo. Siamo gli unici esseri biologici di questo pianeta che non sono specializzati per un habitat. Eppure colonizziamo tutti gli habitat. Siamo arrivati alla Luna, no? E sogniamo con Elon Musk di arrivare a Marte, no? E quindi è questa potenzialità che abbiamo in una natura, potremmo dire, non specializzata, involuta in questo punto di vista, no? Proprio perché non specializzata, ma che ha una forza aggiuntiva che è la nostra razionalità. Effettivamente oggi viviamo in una rapidità anche tecnologica e anche di scoperte, quindi effettivamente c'è un progresso, è indubbio, no? E anche la medicina ha fatto dei passi colossali nell'ultimo secolo, per esempio. Certo, dobbiamo sempre ricordarci che anche gli antichi avevano tante cose di cui dobbiamo riscoprire, no? Immaginateci, i primi neurochirurghi erano gli egizi. Quindi io dico, certo, la cultura ci aiuterà, però il problema qual è? È quello di vedere qual è l'obiettivo del postumanesimo e del transumanesimo. E l'obiettivo è quello, per esempio, in Nick Bostrom, di un salto da una specie a un'altra. Ora, queste visioni, primo, non sono dimostrate e innanzitutto qual è il problema? È che loro dicono la forza della tecnologia, che poi viene dall'uomo stesso, sarà la nuova forza che in modo razionale accelererà questo sviluppo dall'Homo sapiens all'Homo cyber, che non sanno neanche ben definire. Questa è la questione di fondo, se realmente sarà così o no.
Cioè se davvero, come ipotizzano i transumanisti, ci sarà un salto di specie. C'è però un grande progetto, che forse è il progetto transumanistico più importante, che si chiama 2045 Avatar Project o Immortality Project, che tra l'altro ha ispirato anche il film Avatar, fondato da un milionario russo, Dmitry Itzkov, che vede appunto il trapianto di testa proposto da Canavero come il primo tassello di quello che sarà, secondo loro, il trapianto di cervello. Scopo ultimo, digitalizzare l'autocoscienza personale per poi svincolarsi dalla biologia.
Perché? Perché si vede, la visione è quella di vedere la corporeità al limite, quindi la finitudine anche della nostra corporeità è al limite, e quindi quello che si vuole sostanzialmente è quello di vivere per sempre. E non a caso anche recentemente il dottor Canavero parla proprio di questo, del tema dell'immortalità. È un tema affascinante, anche perché ci parla comunque di un anelito che qualsiasi uomo ha. L'anelito che di fronte alla morte non tutto deve finire, non tutto può finire. E ovviamente se il nostro orizzonte è un orizzonte immanente, e quindi Dio è morto, non c'è nessuna trascendenza, eccetera, allora tutti gli sforzi vengono centrati in che cosa? In ritardare la morte, in ritardare la vecchiaia, far di tutto per... E vivere eternamente dove? Qui. E questa, allora, la domanda è, questa è una vera trascendenza? Perché questi progetti si chiamano transcendence, no? E a mio avviso no, perché comunque è un vivere più a lungo, ma in questa vita. E allora molti, se dovessimo fare un sondaggio, forse molti non sarebbero tanto contenti se gli proponiamo di vivere eternamente in questa vita come sei adesso. Quindi anche su questo, diciamo, le aspettative sono critiche, criticabili.
Certo, c'è un che di paradossale o contraddittorio sia negli intenti di Canavero, che da un lato si definisce antiriduzionista e antimaterialista e crede nell'immortalità della coscienza, mentre dall'altro sta facendo di tutto perché l'uomo possa vivere nel fisico molto, molto a lungo, se non in eterno, con un nuovo corpo o un nuovo cervello. Sia nei programmi del transumanesimo, il cui intento è quello di voler superare i limiti del proprio corpo con delle soluzioni comunque fisiche, molto corporali, come se si trattasse di una semplice questione meccanica. Contraddizioni che in realtà cominciano fin dal nome di questo progetto di trapianto di teste di cui vi abbiamo parlato in queste due puntate del Giardino, ovvero Heaven, paradiso.
È paradigmatico, anche se la sigla, diciamo, compone altri termini che non hanno nulla a che fare, però effettivamente la sigla, come viene presentata, è proprio Heaven. Non a caso, ma non a caso anche il progetto 2045 è proprio all'immortalità, Immortality Project, ha proprio il tema fortemente religioso. Paradiso, immortalità, sono tutti temi della sfera religiosa dell'essere umano. E quindi non a caso anche il tema della vita per sempre, della vita senza limiti, di andare oltre i limiti della fisicità, sono tutte tematiche correlate strettamente col nostro desiderio della divinità, il desiderio di una vita eterna, e diciamo il seme che abbiamo nel cuore con ciascun uomo che con la morte, diciamo, ci rifiutiamo che possa tutto finire, no?
Quel che è certo invece è che il nostro giardino finisce qui, ma lo potete riascoltare in rete sia nel podcast che nel sito del Giardino di Albert, così come in quello della Rete 2, dove trovate tutte le puntate, compresa la prima parte del Giardino dedicata al tema trapianto di testa e immortalità, andata in onda la settimana scorsa. Grazie a Igor Gianola, che ha curato la parte tecnica. Da Clara Cavazzase un caro saluto e buona e ragionevole scienza a tutti.